Manera ha due Maserati perché tanto sa che una se la prenderà Milan.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Uno, nessuno, Klepto Milan, qualcuno diceva. È venerdì, signori! Ah, io ho rubato solo delle pinzatrici.
Uno, nessuno, nessuno, Klepto Milan.
In passato in redazione, ma non rubate, erano nel cassetto, non so perché, le collezionavo, le accumulavo.
Ma questo
Leonardo,
tuo non so perché dice tutto, cioè vabbè, tu rubi a tua insaputa, no, non te ne accorgi, sei un cleptomane, è questo problema.
Effettivamente,
che
poi
andrebbe curato.
No, ho guardato e ho detto, ma effettivamente perché ho sei pinzatrici? E le ho distribuite ai colleghi. Ecco qua, Manera col suo caffè. Allora, oggi abbiamo una puntata ricca, dobbiamo correre.
Sì, mi dispiace. Perché? Mi hai detto che la puntata è piena, io speravo
piena
in una
ospiti.
Bella puntata vuota. Sì, piena di ospiti. Io speravo in una bella puntata vuota dedicata solo al cazzeggio, invece tu mi dici che abbiamo tanti ospiti,
tanti
e questo
ospiti
mi dispiace.
Avremo tra poco Ilaria Salis in esclusiva come primo ospite, poi dopo parleremo con l'avvocato della donna di Viareggio che ha investito e ucciso Said Melkoun, parleremo di spazio, parleremo di tante altre cose. Sei contento? Di solito dici pochi ospiti.
No, io preferisco le puntate vuote dove
molto
si può
bene
parlare del
molto
più
bene
del meno, così
molto
senza
bene
impegnarsi.
Vabbè,
invece
ma
so,
parleremo
ci
anche
pensi
del
tu,
più del
dai,
meno.
Pensaci tu.
No, c'è Paolo Corleoni in regia e le notizie brutte finiscono qui, perché poi c'è la redazione, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Miriam Lucchetti. Continua l'applauso, c'è Manera molesto con i suoi rumori. È venerdì! Vai Paolo, è venerdì!
Veglia!
Siamo appunto in diretta, uno nessuno 100 Milan e caro Leonardo Manera, vogliamo proprio iniziare subito buttandoci nei temi che sono sulle prime pagine dei giornali. Sapete che c'è stato il primo sì al disegno di legge sicurezza che prevede un inasprimento di pene in diverse situazioni, ne cito alcune: in caso di borseggi per esempio, in caso di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, in caso di blocco stradale o ferroviario mediante ostruzione fatta col proprio corpo. Ricordate per esempio le manifestazioni di ultima generazione. E poi, ed è su questo che vogliamo concentrarci, soprattutto in caso di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, insomma chi occupa le case. È stata ribattezzata per questo da alcuni giornali la norma anti-Salis, e per questo noi abbiamo in qualche modo la diretta protagonista, l'eurodeputata Ilaria Salis, che saluto, grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno onorevole Salis.
Buongiorno, grazie a voi.
Alleanza Verdi grazie e Sinistra. Insomma, partiamo da qui. Insomma, il fatto che venga chiamata anti-Salis, cosa le provoca, cosa le suscita?
Ma dunque, io credo che questo decreto sia un passaggio molto importante nell'involuzione autoritaria che questo governo sta cercando di imprimere al paese. E quello che il governo intende portare avanti è una criminalizzazione di non solo delle lotte, ma praticamente di ogni tipo di dissenso, anche democratico. E quindi la tendenza è quella anche di andare a sostenere l'ideologia oppressiva del governo, che è un'ideologia oppressiva, classista, e che intende ampliare anche proprio le discriminazioni etniche.
Ma il fatto che ce l'abbiano proprio con lei, cioè che dicano anti-Salis, non le dà fastidio?
Ma allora, a me mi sembra un circo, cioè praticamente questo è il modo per fare questo attacco ad personam, è il modo per insabbiare delle questioni sociali che invece esistono, cioè nel senso, questo è la menzogna con cui travestono la norma, mentre invece la norma appunto contiene ha dei contenuti politici molto forti, che era appunto poi su quello su cui volevo concentrarmi.
Sì, sì. Sicuramente è una politica, come si suol dire, di destra, insomma un governo di destra porta avanti politiche di destra. No?
No, però lei parla di dissenso, in realtà l'inasprimento delle pene riguarda comunque dei reati, quindi non si tratta di un dissenso magari ideologico.
Ma anzi, ancora peggio, praticamente questo governo porta avanti anche una politica di criminalizzazione della povertà, perché chi per esempio occupa una casa lo fa per necessità, cioè questo decreto fa sì che invece adesso una persona può essere punita con una pena da 2 a 7 anni, che è una pena altissima, e che la polizia praticamente possa sgomberare senza il provvedimento del giudice. Quindi il mio discorso è che questo governo non ha altro modo di rispondere a delle problematiche sociali che comunque esistono, è un dato di fatto che esistono, perché la casa è un diritto di tutti e tutte, e come rispondono? Con lo stato di polizia e con il carcere, senza neanche tener conto del fatto che comunque del sovraffollamento carcerario, dell'attuale situazione delle carceri, in cui sovraffollamento vuol dire anche lì, cioè il fatto che poi vengano messi in discussione anche dei diritti umani basilari, e il fatto che questo sistema carcerario di fatto produce un tasso elevatissimo di recidiva, cui non riesce neanche ad adempiere ai propri fini.
No, sul carcere adesso ci arriviamo, però onorevole Salis, rimaniamo ancora sulla questione occupazione delle case, perché lei dice a volte per necessità, cioè lo sappiamo, ci sono tante case sfitte pubbliche che non vengono assegnate. Non dovrebbe la politica agire dicendo risolviamo questo meccanismo che si è inceppato, invece che fare un'azione di forza e dire me la occupo una casa?
No, esattamente. Allora, la politica dovrebbe procedere, attuare mettere in atto dei provvedimenti affinché il diritto alla casa sia rispettato. Ora, questo non avviene da parte della politica istituzionale, purtroppo, perché se invece gli enti che hanno in gestione l'edilizia residenziale pubblica facessero il loro lavoro, le persone non avrebbero neanche bisogno di occupare, questo è il discorso. Chi occupa? Lo fa perché non ha nessun'altra possibilità, perché non può vivere sotto un ponte, magari con dei bambini, magari anche senza, magari le persone hanno fisicamente bisogno di una casa. E questo discorso, appunto, che poi viene criminalizzato, in realtà è un discorso che prova a rispondere a un bisogno a cui le istituzioni non sono in grado o non vogliono rispondere, per cui non può essere criminalizzato.
Sì. Leonardo,
ma quindi scusi, secondo lei in caso di necessità è lecito commettere comunque dei reati?
Allora, le leggi sono fatte dall'uomo, no? Non sono qualcosa che scende dal cielo, insomma questa cosa l'abbiamo ormai appurata, per cui da una parte c'è la legalità, e poi una legge può essere giusta o meno giusta. Io credo che la legge che ponga come un reato penale l'occupazione di case vuote, perché per esempio per Milano stiamo parlando di 12.000 case vuote, migliaia di persone in lista d'attesa, e le occupazioni sono 3.000, cioè quindi comunque chi occupa non toglie niente a nessuno. Questa è un'altra menzogna con cui cercano di gettare fango sui movimenti di lotta per la casa e di criminalizzare gli occupanti. Quindi, dicevo, ci sono le leggi, cioè la legge che è fatta dall'uomo e che quindi, cioè, non è qualcosa che scende dal cielo, no? Che quindi deve essere rispettato per forza. Il Parlamento serve anche a fare delle nuove leggi e secondo me a renderle più giuste, non a renderle più ingiuste come invece sta facendo la politica di questo governo. Punire con 2 a 7 anni di carcere o comunque ritenere penale l'occupazione per necessità, secondo me è una legge ingiusta e deve essere modificata.
Ce l'ha detto. Le posso chiedere però, c'è una differenza? Lei si occupa della questione, in questo caso, delle case pubbliche sfitte. Ci sono situazioni, non so, dell'anziano che va in ospedale, sono situazioni magari marginali, 20 giorni e si trova al ritorno la parete sfondata e un'occupazione. In questo caso almeno possiamo dire che questa persona, il legittimo proprietario, ha diritto in tempo zero, con l'uso anche della forza pubblica, di riavere la propria casa?
Guardi, allora, occupare casa di una persona che ne ha bisogno, secondo me è assolutamente sbagliato. Ma io, guardi, le posso dire che i movimenti di lotta per la casa non hanno mai fatto questo, non hanno mai tolto niente a nessuno, non hanno mai tolto una casa a chi ne aveva bisogno. Le case che vengono occupate sono case lasciate sfitte, lasciate all'abbandono e al degrado, spesso con le pareti distrutte, i sanitari distrutti.
E magari perché il precedente inquilino le ha trattate così. Probabilmente, a volte è così, sono nel degrado.
No, sono proprio gli enti gestori che le spaccano, le distruggono apposta.
Che vantaggio avrebbero a distruggere le proprie case che poi vanno assegnate?
Perché così sono inagibili e non le possono assegnare, le rendono inagibili in modo che non sia possibile assegnarle e vanno a in questo ampliare il numero delle case che non sono assegnate, mentre le persone in lista d'attesa crescono. È un sistema che evidentemente non funziona. Comunque le dicevo, per quanto ne so io, c'è comunque questo fenomeno dell'anziano che
è marginale, insomma.
Sì.
Beh, ci sono queste situazioni, non sono quelle più numerose, ma ci sono, ecco.
Non sono numerose, sono assolutamente marginali e, cioè, ovviamente le reputo una cosa assolutamente ingiusta, ma comunque è il racket a portare avanti queste cose qui, non sono i movimenti della lotta per la casa e lo Stato non fa nulla invece per combattere il racket e per combattere la speculazione edilizia. E se la prende con chi? Con chi invece va a fare qualcosa di giusto, cioè con i movimenti lotta per la casa.
Che vantaggio c'è nel non assegnare delle case che invece appunto verrebbero assegnate?
Non capisco.
Ah, questo me lo dovrebbero spiegare i dirigenti di Aler, questa cosa qui, cioè nel senso, perché insomma, che vantaggio hanno? Non lo so, cioè comunque c'è da dire, certo, posso dirle gli effetti, magari appunto il fatto che ci siano meno case, perché rispetto alla domanda, alle persone che ne avrebbero bisogno in generale a Milano, di sicuro fa salire i prezzi degli affitti degli alloggi non popolari, quindi comunque questo crea poi un problema a tutti, cioè non solo a chi è in lista per la casa popolare e non riceve la casa, ma anche alle altre persone che sono costrette a pagare un affitto più alto, perché questi signori di Aler, che io mi chiedo perché il governo non fa nulla invece per approfondire e per capire perché questo sistema non funziona.
Ma infatti è questo che dicevo io, cioè la politica dovrebbe dare una risposta, dovrebbe oliare questo meccanismo. È vero che rispetto ad altri paesi, Francia per esempio, abbiamo molte meno case popolari, leggevo ieri che l'ultimo piano di case popolari risale prima a Fanfani e poi alle case Gescal, non c'è un nuovo aggiornato programma. Visto che l'ha citata lei Aler, ci può dire una parola definitiva su questo contenzioso, la sua versione ovviamente, no? Che Aler dice ci deve dare non so se 100.000 euro, lei dice di no. La sua posizione qual è? Pagherà, non pagherà?
Ma io non ho mai ricevuto nulla in merito, cioè mi sembra assolutamente assurdo che questo. Io non ho mai ricevuto nessuna ingiunzione di pagamento, perché non c'è stato mai un procedimento né civile né penale su quella casa, non c'è mai stato nulla. Mi sembra assai curioso che invece di notificare a me l'ingiunzione di pagamento, questa ingiunzione di pagamento la trovi nella cassetta della posta Senaldi il giorno prima.
Sì, del direttore di Libero. È finita, cioè, sui giornali. È finita, sui giornali. È finita sui giornali. Sì. Lei non ha ricevuto niente, nessuna.
Niente, mai. Assolutamente niente.
Le devo chiedere questa: la festa di Alleanza Verdi Sinistra, c'è stato questo dibattito molto animato anche con Christian Raimo, che ha detto delle parole molto dure. Lei era lì al dibattito, ha partecipato, contro il ministro Valditara, definito addirittura un bersaglio debole da colpire come si colpisce la morte nera, metafora di Star Wars. Non è una frase un po' rischiosa? Poi magari si alimenta una violenza verbale che qualcuno potrebbe, non so, malinterpretare.
Guardi, a me di fare del personalismo o comunque degli attacchi diretti al ministro non interessa. A me interessa la scuola, essendo stata un'insegnante in passato, mi interessa appunto che la scuola non sia piegata alle esigenze del mercato del lavoro capitalistico. Mi interessa che ad esempio, che magari alcune cose che reputo assolutamente, che fanno assolutamente male alla scuola e ai ragazzini in primis, come ad esempio la segregazione scolastica, che è un fenomeno molto forte e sempre in crescita nelle scuole del primo ciclo di Milano, mi interessa che ci siano degli interventi in questo senso, e io, diciamo, non li sto vedendo da parte di questo, sì, governo.
Quindi cosa intende per segregazione scolastica?
No, la prendo un po', intanto preciso, la prendo un po' come una dissociazione dalla frase contro Valditara.
No.
Vabbè,
no,
però lei dice: io non voglio fare una battaglia personale, siccome la subisce anche quando si dice norme antisalis, sì. magari un po' le dà fastidio sentire il ministro Valditara va colpito come la morte nera. Insomma, è una frase un po' forte. Comunque,
no, non mi ha dato fastidio.
Non le ha dato fastidio. Va bene, vuole.
No, dicevo, le chiedevo perché parla di segregazione scolastica.
Non mi sembra una cosa da cui dissociarsi assolutamente. Cioè, nel senso, il professor Raimo avrà.
Vabbè, ha detto la sua frase.
Con un'assoluta cognizione di causa, insomma.
Dicevo, magari, segregazione, diceva Manera, cosa vuol dire?
Chiedevo.
Segregazione,
sì,
scolastica.
È un fenomeno comunque ormai anche documentato e studiato, insomma, e si tratta praticamente di una segregazione sociale e etnica, per cui in particolare a Milano, comunque in Lombardia, c'è un'elevatissima concentrazione di bambini che, anche se sono nati in Italia, non hanno cittadinanza italiana, e di bambini di classi sociali meno abbienti, mentre c'è una fuga da quei plessi scolastici delle famiglie di origine proprio italiana e di classe sociale più elevata, e questo è una cosa che va comunque a minare le pari opportunità degli studenti e anche distrugge quell'idea di scuola come luogo di crescita attraverso proprio l'incontro e confronto.
Sì.
In Italia comunque il 10% degli studenti non hanno la cittadinanza italiana, e in Lombardia sono più di un quarto del totale presente in Italia.
Onorevole Salis, le chiedo sulle carceri, visto che lei proprio glielo dico così: secondo lei sono peggio le carceri ungheresi o italiane?
Ma allora, le carceri sono sempre carceri, per cui
certo.
Ci sono delle problematiche, cioè, nel senso che riguardano un po' tutte le carceri. Sicuramente gli ordinamenti penitenziari sono molto, molto diversi, e poi appunto io nella carcere ungherese sono stata da detenuta e quindi ho avuto un certo tipo di conoscenza. Nelle carceri italiane sono entrata come parlamentare e quindi diciamo vi ho passato meno tempo e ho avuto la possibilità di, insomma, non le ho vissute sulla mia pelle, per fortuna. Nelle carceri italiane, quello che ho evidenziato, insomma, le carceri ungheresi, poi penso si è già parlato tanto invece delle carceri italiane, gli aspetti che ho evidenziato come particolarmente, diciamo, inquietanti durante le mie visite sono stati in primo luogo il sovraffollamento, nel senso che per esempio a San Vittore c'è un sovraffollamento del 200%, e anche il fenomeno dell'autolesionismo. E quindi, cioè, nel senso, io non credo che appunto poi introducendo queste norme che moltiplicano le pene, addirittura ecco, questa cosa qua è importante, questo decreto diciamo che toglie l'obbligo di rinviare la pena per le donne che sono incinta o che hanno un bambino piccolo inferiore a un anno, di età inferiore a un anno. Ecco, questa cosa qua io la trovo agghiacciante. Io quando ero in carcere in Ungheria sono stata in cella per un periodo breve con una donna che era incinta di 7 mesi, quindi c'era questa ragazza con il pancione, c'erano 35 gradi, è capitato anche di dire che lei si sentisse male di notte, insomma avesse dei dolori, e noi in tutti i modi cercare di chiamare le guardie, la guardia non è mai arrivata. Ora io mi chiedo se l'Italia è questa la direzione in cui vuole andare.
No, probabilmente questo va incontro al fatto che ci siano poi delle persone che sfruttano la gravidanza per poter continuare a reiterare dei reati.
Succede nel caso di alcune borseggiatrici, è abbastanza accertato. Senta, l'ultima domanda gliela dobbiamo fare un po' di colore, se vuole. Ma lei ha mai ascoltato egli le storie tese? C'è questa polemica con Rocco Tanica sui social, con lei, suo papà l'ha bloccato.
Sì, ho letto qualcosa, poi appunto non mi interessano tanto le polemiche, insomma, poi in questo caso mi sembra anche veramente proprio molto sterile questa polemica, insomma, mi interessa più che altro i contenuti, approfondire gli ambiti in cui intendo lavorare, per cui insomma lascio un po' queste polemiche il tempo che
non la interessa. Va bene, la ringraziamo onorevole Ilaria Salis, buon lavoro ovviamente all'Europarlamento, grazie per essere stata qui con noi, Alleanza Verdi e Sinistra, e la ringraziamo. Leonardo Manera, è anche un po' la prima intervista che facciamo con Ilaria Salis. Ricordate, cari ascoltatori, che abbiamo seguito tutta la sua vicenda quando era in Ungheria, siamo stati i primi anche a interessarci con il padre, poi tutta questa vicenda, Leonardo, è, come dire, si può dire esondata, nel senso che, ti ricordi, all'inizio era un caso di una cittadina italiana in carcere, poi è diventata un po' La vicenda politica degli ultimi mesi.
E tu vuoi darti il merito di essere stato il primo? Dando tantissimi meriti.
No, stavo solo ricostruendo.
Vuoi vantarti?
Ma
non è bello
chi
che si tu
loda
ti
si imbroda, ma no.
Cioè, vuoi apparire superiore rispetto a tutti i tuoi colleghi giornalisti di Radio 24? Vuoi dire
dicendo?
Io sono meglio di voi. Brutto,
e poi
questo.
Voglio dire anche a tutti gli ascoltatori che o si lamentano, critica, noi qua abbiamo dimostrato, credo, intervistiamo tutti. Vi ricordate che settimana scorsa abbiamo intervistato
tutti,
un europarlamentare?
Tutti è un'esagerazione. Hai mai intervistato tutti gli italiani?
La scorsa settimana abbiamo intervistato
oggi,
l'eurodeputato di AfD, cioè di destra,
tutti.
Credo di posizione diametralmente opposta a Ilaria
tutti.
Salis. Noi diamo la possibilità a tutti di esprimere le proprie idee.
Cioè,
tutti,
le mie cugine
tutti,
non
tutti.
Le mai intervistate. Domani, tra l'altro, compiono gli anni. Non è che ha intervistato mia cugina Rossella, mia cugina Maria
Rossella,
Teresa.
Sei invitata domani, quando vuoi, a dirci. Magari quelli un po' che hanno.
Perché domani non c'è la trasmissione.
Quelli che sono magari un po' al centro della cronaca, adesso io con tutto rispetto per Rossella.
Oggi ti vanti oggi, dai, abbiamo capito.
Andiamo alla pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
DJ Lucet, è venerdì e con questo pezzo degli Eyes mi hai fatto venire voglia del vecchio plastic, vodka lemon, dissolutezza e nichilismo. Grazie.
Buongiorno a tutti. Milan, ma se tu urli così è già venerdì, hai già la testa da pensionato.
È venerdì! Allora, ma guarda, Leonardo, cioè, sembra farla apposta, è uscita adesso una dichiarazione, si vede che in qualche TV di Rocco Tanica. Io sono sempre stato di sinistra, ma Ilaria Salis è una disgrazia delle ultime elezioni. Questa è una dichiarazione. Cioè, sembra che ormai è diventata la disfida, anche se Ilaria Salis, che era qui da noi, dice: non mi interessa entrare in polemica personale, mi interessano i contenuti e non. Vabbè.
Peccato, sono più belle le polemiche personali.
Lo so, tu ami. Tu
io
ami.
Farei solo polemiche personali, anche sterili. Però sono più belle.
Polemiche personali, sì, questo è il titolo della trasmissione. Potresti farlo ogni giorno, una polemica.
Poi, siccome Rocco Tanica è un espertissimo di intelligenza artificiale, bisognerebbe capire se è lui, se è la sua intelligenza artificiale che utilizza. Sì, sì, chi lo sa. Vabbè. Invitiamolo.
Ma secondo te lui va da Lucky Music?
Beh, certo, tutti vanno da Lucky Music. Se una persona è degna di rispetto, deve essere andata almeno una volta da Lucky Music, altrimenti è un furfante.
Allora, dicevo, puntata molto ricca. Poco fa, prima della diretta, perché avevo un impegno da avvocato, ho sentito pochi minuti l'avvocato di Cinzia D'Alpino. Sapete che è adesso agli arresti domiciliari col braccialetto. È colei che ha schiacciato, credo che l'avvocato dica non l'abbia schiacciato passandogli sopra, ma l'ha schiacciato contro il muro. Insomma, l'effetto, lo sapete, Said Malkoun, che gli aveva rubato la borsa, è stato ucciso da questa azione. Omicidio volontario è l'accusa. Allora, vogliamo sentire cosa mi ha detto l'avvocato Marzaduri? Vai, fai partire. La sua assistita, Cinzia D'Alpino, sostiene di non aver voluto uccidere Said Malkoun. Questa è la sua posizione, è corretta?
Corretto.
Dalla visione del video molte persone però hanno dei dubbi, nel senso che più e più volte lo colpisce con la macchina.
Sì, quello è in dubbio. Poi ho ancora bisogno di vedere questi video con la dovuta attenzione, avrete notato che ci sono delle ombre, c'è la luce riflessa, poiché pioveva sull'asfalto. Probabilmente per avere una visione più completa bisognerà insomma procedere a qualche momento di raffinazione delle immagini, però sì, indubbiamente è così.
E secondo lei come è compatibile questa azione ripetuta con poi la dichiarazione del non volevo ucciderlo? Cioè, cosa voleva fare allora?
Sì, voleva fermare questa persona. Ora, Cinzia D'Alpino non è un killer abituato a utilizzare la vettura per raggiungere lo scopo di fermare o uccidere. Quindi, quando lei si è vista, teniamo conto che c'è un antecedente importante, una rapina con minaccia di utilizzo dell'arma. Quando ha visto il rapinatore che si allontanava, dopo un momento chiaramente di panico, ha tradotto questo panico in una esigenza di recupero, perché nella borsa aveva chiavi di casa, documenti, indirizzi, e la sua preoccupazione era che questa persona, che già si era rivolta in maniera violenta nei suoi confronti, potesse poi utilizzare lui o altra persona, chiavi di casa, indirizzi per altre azioni, diciamo, pericolose per lei e per la famiglia. Quindi, diciamo, tentativo era di recuperare la borsa fermando chi l'aveva rapinata.
E adesso cosa dice la signora Cinzia D'Alpino, che lei ha ovviamente incontrato in carcere e poi a casa?
È quello che lei stessa ha prima detto, che la sua intenzione era quella di fermare questa persona, meno che mai di ucciderla. Dal punto di vista, diciamo, della sensazione, chiaramente è una persona, tenga conto che D'Alpino è una persona normalissima, di 65 anni, con attività imprenditoriale, che giornalmente per questa attività si incontra con decine e decine di persone. Non c'è mai stato nessun episodio che in qualche modo potesse far pensare a lei come una persona aggressiva, irascibile, portata a esasperare le situazioni. Ebbene, si trova di fronte a un evento che la sovrasta, che non è in grado di spiegare, di giustificare. E può immaginare, come chiaro, la sofferenza maggiore avranno i parenti di questo signore algerino.
Sì, che in realtà è marocchino e dal Marocco, infatti le sorelle di Said Malkoun hanno fatto un appello e hanno detto non si uccide così nemmeno un animale.
Sì, ma io capisco che i congiunti abbiano, non dico inevitabilmente, ma con estrema facilità, una certa lettura della vicenda, che sia l'unica lettura che loro probabilmente avranno. Da parte dell'alpino c'è la sofferenza per ciò che è avvenuto, per questa persona che è morta e per una condotta che comunque lei, nonostante sia una sua condotta, non riesce a considerare sua.
L'ultima questione, avvocato, è cosa ne pensa di tutti i commenti che avrà visto anche lei sui social o comunque di tante persone che dicono ha fatto bene, uno di meno, si fa così perché lo Stato e le istituzioni non ci sono. Io le trovo ovviamente commenti che mi indignano, ma lei no, cosa dice?
Anche da parte mia non può che essere questa la valutazione. Tenga conto che in questi commenti si va dall'alba al tramonto, nel senso che c'è veramente di tutto.
Caro Leonardo, l'avvocato Enrico Marzaduri.
Mi chiedevo quale sarà la linea difensiva. Immagino che punteranno sull'omicidio preterintenzionale, sì, con le attenuanti generiche.
La prima linea, che vabbè, non l'abbiamo affrontato qui, però l'ha già detto e credo a dire non gli è passato sopra. No, nel senso, sì. non sto scherzando, cioè l'avvocato ha anche detto questo, non in questa intervista, ma ha detto non gli è passato sopra. Il risultato finale lo sappiamo, è lo stesso, però come dire, vabbè, ma queste sono materie che in aula di tribunale si vedranno. Io, sai cosa mi ha colpito anche? Ho visto sui social il vice sindaco di Rapallo, Giorgio Tasso, Said, cioè la vittima, non ci mancherà, ha detto così, e pensa che è di noi moderati. Pensa se fosse di noi estremisti come forza politica.
No, hai detto
politica.
Male, era non moderati.
Moderati. Noi moderati.
Sicuro? Sì, io adesso vado a controllare, secondo me è non moderati.
Sono i rischi del mestiere. Quello che tra l'altro, che tra l'altro hanno scritto molte altre persone, cioè non è che non ci siano persone che non abbiano scritto questo. Magari, insomma, se hai un ruolo istituzionale, sei un vice sindaco, per carità, rimani pur sempre una persona che può esprimere le tue opinioni come al bar o come... E però è così.
Anzi, devo dire che in questa intervista l'avvocato è stato, mi sembra, insomma, abbastanza ammesso la realtà dei fatti, ecco, diciamo sì, così, sì. Anche perché è difficile negarla, visto che c'è il video, no?
Mi colpisce solo quella frase che ha detto, un'azione sua, da parte della sua assistita, che però lei reputa non sua. È interessante da approfondire dal punto di vista tecnico, cioè cosa significa, come dire,
probabilmente intendeva
subito...
dire che in quel momento era talmente scossa che si è comportata in un modo che normalmente non le appartiene.
Ma questo lo posso anche credere, insomma, posso anche capire che sia stata la prima volta nella vita. Comunque vedremo, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Manera da Lucky Music, è come al bar Jimmy, passa Manera.
Il passamanera.
Yeah. Mira, ma il problema non è la signora che ha sbagliato e pagherà, che se passi il messaggio che ci facciamo giustizia da soli è finita.
È quello che cerchiamo di far capire, almeno io personalmente, credo anche Leonardo Manera, però che dobbiamo fare? Allora, dovremmo ripristinare il passamanera, che ricordiamo funziona così: siete in una
non
zona.
Non ricordo più cos'era.
Te lo ricordo io. Siete di passaggio in una zona notoriamente bazzicata anche da Manera, tipo vicino a casa sua. Entrate in un negozio, prendete quello che volete, poi dice passamanera a pagare. Passamanera. E poi lui va in giro a saldare tutto quello. Siete autorizzati in quanto ascoltatori di Uno Nessuno 100.000 se entrate dal prestinaio, in lavanderia, la farmacia. Passa manera a pagare, e vedrete che i negozianti vi diranno: va bene, va bene. Finora quanto hai pagato? Quanto hai saldato?
720.000 euro.
Guarda qua, fammi salutare Luca Perri, che torna con noi, il nostro amico astrofisico Luca. Luca,
ciao,
buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Sai che se hai dei progetti, noi siamo tipo libri, eccetera, noi saremo i primi, quando verrai a trovarci, e a parlarne.
Va bene, volentieri.
Però adesso ci devi spiegare di questa passeggiata che è avvenuta nello spazio da parte di alcuni privati.
Di gente facoltosa, mettiamola così.
Sì, due soldini ce li hanno da parte, sì.
Esatto, allora diciamo che quella che è stata fatta, e che in realtà tuttora prosegue in questi giorni, la missione Polaris Dawn, in teoria è una missione comunque di studio, di test, di un sacco di cose. Ci sono 40 praticamente esperimenti a bordo, e soprattutto è una missione di test per quanto riguarda la SpaceX, di resistenza dei materiali, soprattutto dei nuove tute spaziali. Mm-hmm. Poi a fare questi test sono un miliardario, Jared Isaacman, che aveva già pagato un volo, diciamo SpaceX, in cui lui aveva portato altre tre persone a 500 km di quota. Questa volta ha pagato anche il volo ad altre tre persone, anche in questo caso, però facendosi poi la passeggiata spaziale lui e una ingegnere di SpaceX, Sarah Gillis, che anche lei ha potuto fare una breve passeggiata spaziale.
Ricordiamo, quindi, a 1400 chilometri su, ma quando dov'è che arriva la forza di gravità? Fino a dove si spegne?
Vabbè, la Luna, che ha 400.000 chilometri, ce l'ha, quindi diciamo la forza di gravità c'è sempre.
Sì, certo, che stupido. Se la Luna diciamo gira intorno alla Terra, direi che anche
la gravità che il tira. Però diciamo che noi non c'eravamo più spinti fino a oltre i 1300 chilometri dal 66, perché di solito si sta in orbite più basse, cioè quelle da 400 chilometri attorno alla Terra. Quelle sono le orbite basse terrestri. C'eravamo spinti oltre i 1300 solo con le missioni Apollo, ma lì uscivamo dall'orbita terrestre per andare appunto in orbita lunare. Quindi 1400 chilometri sono stati un nuovo record. Ieri in realtà poi la passeggiata spaziale è avvenuta a circa metà distanza, 740 chilometri circa.
Sì.
E è stato un affaccio più che una passeggiata spaziale, cioè loro avevano questa specie di scaletta, si sono affacciati fuori, hanno visto allora il miliardario Jared si è visto il tramonto, diciamo, della Terra, quindi ha visto pian piano avanzare l'oscurità fino a coprire la Terra, mentre invece Sara si è vista il pianeta al buio, diciamo, con qualche luce probabilmente del sud dell'Australia e della Nuova Zelanda.
Ma sarebbe un terrore. Leonardo,
ma lei l'ha vista al buio perché è meno ricca? Cioè, hanno fatto uscire lui a vedere il tramonto allora, perché era
chi pagava di più il tramonto?
Allora, ufficialmente no, ma sì, cioè, ha pagato Jared, lui esce e si gode.
Ci ha pagato, voglio vedere qualcosa, migliore, perché esatto. Per vedere il buio.
Tu vedi lo schermo buio. No, adesso esatto. Sorridiamo, ma pensa che cioè, veramente non devi soffrire di claustrofobia e di inquietudine, perché sei a 1400 km. Non è che dici: scusate, ho bisogno un attimo di proprio toccare la terra, no,
Allora, secondo me la cosa peggiore l'hanno subita gli altri due passeggeri che non hanno potuto fare la passeggiata spaziale, quindi non hanno guardato fuori, ma sono rimasti seduti sui loro seggiolini con però la tuta pressurizzata, perché diciamo che la capsula con cui sono andati su, la navetta, non ha l'airlock, cioè la camera di depressurizzazione, diciamo, di decompressione.
E questa è una differenza, no, rispetto ai voli standard, sì, precedenti.
Sì, allora diciamo che con questa capsula noi non avevamo mai fatto passeggiate spaziali, quindi di solito quando qualcuno fa una passeggiata spaziale sulla Stazione Spaziale Internazionale, chi non la deve fare se ne sta tranquillo all'interno, chi invece la deve fare entra in questa capsula, appunto in questa airlock, che è la stanza di depressurizzazione, in cui viene tolta l'aria e a quel punto esce nel vuoto cosmico. Qui non si poteva fare, quindi hanno dovuto togliere l'aria a tutta la capsula, quindi i due tizi dentro che non hanno dovuto fare la passeggiata spaziale sono rimasti a rischiare la vita comunque, perché rischi la vita nel vuoto cosmico ma non guardi neanche la Terra, sì, sì, e non vedi niente, quindi quelli forse è peggio del peggio. Tra l'altro nei sedili posteriori, che sono anche strettini, insomma, quelli
pure sedili scomodi gli ha fatto, vabbè.
Sì, esatto,
vabbè, certo. pure scomodi. No, ricordaci, Luca Perri, tu lo scrivi in tutti i tuoi libri, anche le curiosità, cosa vuol dire poi il rientro, cioè dal punto di vista entrare nell'atmosfera, l'impatto col terreno, no? Non è una cosa proprio, una gita piacevole.
Non è una gita piacevolissima, nel senso che il rientro in atmosfera deve essere estremamente preciso, perché se l'angolo di rientro in atmosfera è sbagliato, cioè se è troppo ripida, diciamo, il rientro si vaporizzi in atmosfera, che è spiacevole. Se invece è troppo di taglio, in realtà rimbalzi tipo sasso sull'acqua, sull'atmosfera, sì, e ti perdi nello spazio, che è altrettanto spiacevole. Quindi bisogna rientrare con un angolo corretto, fare in modo che le temperature sviluppate attorno alla navicella siano diciamo quelle massime raggiungibili dal, sì, materiale di cui è fatta la navicella.
Ma il rientro lì è come si vede nei film, c'è il momento del rientro che balla tutto, che
balla tutto.
Sì, abbastanza, sì, tremola tutto, quel poco di vapore acqueo che può esserci nell'abitacolo inizia appunto a fluttuare, quindi sembra che ci sia quasi del fumo nell'abitacolo, fuori attorno c'è il plasma che si sviluppa, quindi sembrano delle fiammate attorno, e poi c'è l'ammaraggio, in questo caso questa navicella ammara nell'oceano al di fuori delle coste della Florida, sì, e l'ammaraggio comunque è una bella botta, cioè nel senso non è che alla fine è come un tamponamento bello deciso, diciamo, quindi
insomma altro che le turbolenze di cui ha paura Leonardo Manera. Grazie Luca Perri, ti aspettiamo.
Grazie,
grazie davvero Luca Perri.
Buona giornata.
Buona giornata a te, caro Leonardo. Ti ha convinto ad andare su Marte la prossima missione?
Pensa, questi potrebbero farsi tutte le vacanze che vogliono col denaro che hanno e vanno a sottoporsi
a vedere un tramonto lì.
No, ma no, al rientro con tutti questi problemi, che puoi rimbalzare, puoi prendere fuoco. Sono delle persone, sono dei pazzi. Disturbati.
Vabbè, dai, andiamo al giornale radio.
Nessuno, 100 Milan.
Si è sentito chiaramente il suono dei denari che cadono a Manera, sì, maledetti.
Incredibile, vergognoso. Già.
Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm blessed. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as your brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. just the way it is.
Oh yeah. Milan, ma di tutto ciò i terrapiattisti cosa dicono?
Beh, sarà un film, non lo so. Una video.
Al di là del fatto che da adesso in poi apprezzerò di più i viaggi con Ryanair, però niente è più forte di me. Quando parlate del vuoto cosmico mi viene in mente il cervello di mio marito, e niente, è così.
Salutiamo il marito della signora, tanto non capisce.
Mario, segna, segna, sì. Tanto poi passa Manera. Sì, grazie. Buona giornata, ciao.
Ottimo, bravo. Cos'era, ferramenta questo? Allora, perché oggi DJ Luke ci delizia con forse una delle più celebri di Tupac? Tupac, Tupac Shakur. Caro Leonardo.
Sarà il solito motivo, qualche anniversario, nascita,
della morte. 13 settembre 96. Tupac Shakur nato.
Scresciuto e pasciuto.
No, dico nato con nome. questo è difficile. Lezen Parish Crooks.
Non ti capita mai di dire cresciuto e pasciuto?
Sì, è effettivamente un po' vecchia.
Una volta si diceva: sei cresciuto e pasciuto.
Sì. Dai, alle 10:10 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, proseguiamo nella ricchezza degli argomenti. Oggi mi ha incuriosito questa pagina.
Certo
della...
che voi siete strani, ma voi della redazione. Un giorno non ci sono ospiti completamente, puntate vuote totalmente, invece, per pigrizia. Poi un giorno si svegliano, hanno voglia di lavorare un po' e cercano una quantità di ospiti. Esatto. Secondo me non è un comportamento coerente.
Ma tu non ami la coerenza, tu ami la creatività.
No, dico solo che mi sembra strano.
Ieri sulla Nazione, io ho letto il quotidiano nazionale, la versione qui a Milano, è uscita una pagina molto interessante che ci riporta una vicenda ben antica, ma che conoscete tutti. Se io dico il mostro di Firenze, no? Ricordate tutti i terribili omicidi in Toscana, vicenda per la quale poi è stato condannato Pietro Pacciani, Mario Vanni. Allora, c'è una vicenda che riguarda nello specifico l'ultimo omicidio, l'8 settembre 1985, di due francesi, Nadine Morio e Jean-Michel Crevecchvili, le ultime vittime attribuite al mostro di Firenze, perché potrebbe un esperimento riaprire la situazione per quel che riguarda uno dei condannati. Ne ha scritto perché ne scrive anche libri e conosce la vicenda, la segue da anni, il collega Stefano Brogioni della Nazione. Buongiorno Stefano, grazie di essere qui.
Buongiorno a voi, grazie a voi.
Il titolo del libro, tra l'altro, è Il mostro nero, gli anni dei delitti di Firenze, è su il mostro di Firenze, appunto. Ci vuoi spiegare questa possibile riapertura di questo caso? Cosa è stato ipotizzato?
Allora, parto con una piccola premessa, anche se la materia è così estesa, perché che forse non spero di riuscire a essere, diciamo, di stare nei tempi.
Sì.
Come le sentenze, Pietro Pacciani muore prima di avere un giudicato, però viene comunque, diciamo, indirettamente condannato assieme al cosiddetto compagno di merende Mario Vanni e allo stesso Giancarlo Lotti. Quando appunto questi Lotti, con una sorta di chiamata in correità, si colloca anche lui sulla scena di alcuni delitti, gli ultimi peraltro in ordine cronologico, tra cui quello di Scopeti, appunto 8 settembre 1985. La data è importante perché appunto Lotti racconta di essere stato lì quella domenica sera, era domenica, quell'8 settembre 1985, di aver visto Vanni che con un coltello squarciava la tenda e Pacciani invece che sparava.
Insomma, Lotti dice: siamo stati noi tre, ecco, loro due e io ero lì.
Peraltro lui dice di essere stato nascosto a vedere, peraltro con lui c'era anche un altro personaggio del paese di San Casciano, Pucci. Racconta quella che comunque sarebbe una testimonianza oculare. cosa è successo negli anni, peraltro, perché questa, gli appassionati della vicenda e non solo, è sempre stato un po' un enigma nell'enigma.
Sì.
Le condizioni del corpo in cui venne rinvenuta Nadine Morion. Nadine era nella tenda che i francesi avevano montato in questa radura di scopeti, e venne ritrovata intorno all'ora di pranzo del giorno lunedì 9. Esistono poi delle fotografie al tavolo autoptico, e da queste fotografie emerge che c'è una fauna cadaverica già molto sviluppata. Ora, nel 1985 l'entomologia, almeno in Italia, non era una scienza nota, sviluppata, conosciuta, non aveva messa, non c'è, diciamolo.
Oggi sì, invece.
Oggi c'è, invece, e diciamo ha anche delle, come dire, ha raggiunto delle certezze, un livello di conoscenza è molto affidabile. Qui ovviamente io riporto quello che gli entomologi dicono,
sì.
non essendo un entomologo, certe larve, quelle larve presenti sul corpo sul cadavere della vittima, hanno una tempistica, si sviluppano dopo determinate ore, incompatibili con la collocazione che invece e fallotti del delitto alla domenica sera.
Sì.
Entomologi, insomma, dicono che quelle larve così sviluppate hanno bisogno di molte più ore. Quindi,
insomma, gli entomologi dicono, esatto, il delitto potrebbe non essere avvenuto l'8 settembre, ma prima.
Non la domenica, ma almeno
un giorno
prima,
o
almeno,
due giorni prima,
addirittura il venerdì.
Il che farebbe decadere il racconto di Lotti stesso, che dice no, eravamo lì domenica 8 settembre.
Esatto, farebbe crollare quello che lui ha raccontato, appunto collocandosi lì di domenica. E adesso gli avvocati Biscotti e Mazzeo, che hanno l'incarico del nipote di Vanni, Vanni è morto ormai da anni, ma c'è questo nipote che vorrebbe in qualche modo riabilitare la memoria dello zio, che adesso hanno un'altra carta da giocarsi, sempre innestata su queste parole di Lotti. Il taglio della tenda. Lotti riferisce che appunto Vanni tagliò la tenda dall'alto verso il basso, provocando questo squarcio con questo coltello. Adesso i due avvocati sperano di poter accedere a questa tenda, che ancora c'è, perché
sì,
poi se ne volete parlare c'è anche tutto un altro discorso sui reperti, che ahimè alcuni reperti non si trovano più, e quindi accedere a questa tenda, farci sopra una consulenza, affidarla a degli esperti di tessuto per dire se effettivamente quello squarcio è compatibile con la lama di un coltello, o invece è uno strappo che magari può essersi provocato di questa tenda.
Stiamo parlando del 1985, questo però per dire che
ma tutto questo potrebbe comportare ipoteticamente la riapertura di un nuovo processo a carico di ignoti a questo punto?
Innanzitutto gli avvocati puntano alla richiesta di revisione, non cercano un colpevole. Anche qui riporto le parole dell'avvocato Biscotti: noi non cerchiamo adesso un colpevole, ma
loro vogliono riabilitare il loro assistito che non c'è più peraltro.
Chi non è il colpevole in questo caso? Certo, se poi in questa storia, da questa o da altre vicende, uscissero fuori, da queste diciamo altre iniziative sempre inerenti alla vicenda, uscissero fuori elementi che possono portare alla ricerca di nuovi colpevoli, che possano ribaltare in toto anche quelle che sono le sentenze passate in giudicato, penso che questo sarebbe veramente la svolta del caso.
Sì. E questo lo vedremo. Intanto ringraziamo Stefano Brogioni, ieri appunto sulla Nazione ne ha raccontato, poi nel libro Il mostro nero, gli anni dei delitti di Firenze. Staremo a vedere, certo, nella giustizia italiana veramente raramente si arriva a mettere un punto fermo senza poi riaprire casi. Abbiamo parlato di altri casi più celebri di recente, ma dai, continuiamo a parlarne tra un attimo dopo il traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Allora, alle 10:20 minuti abbiamo sentito questo studio entomologico che in pratica, secondo un'ipotesi, retrodaterebbe l'uccisione dei due francesi uccisi dal mostro di Firenze l'8 settembre 85, e quindi se si potesse retrodatare questa uccisione potrebbe come dire, essere inficiata la testimonianza chiave di chi Lotti disse eravamo lì l'8 settembre a compiere questo omicidio. Ma io voglio sentire un'altra persona che per anni si è occupato di questa vicenda, ne ha scritto libri, ma soprattutto se ne è occupato in quanto ex capo della squadra mobile di Firenze, il dottor Michele Giuttari, che saluto, buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Perché con le sue indagini e con quel lavoro si arrivò proprio all'individuazione dei cosiddetti compagni di merende, no? E poi delle incriminazioni. Avrà visto anche lei, siamo un paese in cui, non si diceva prima, la giustizia non arriva quasi mai a un punto fermo definitivo, perché in altri tanti casi ci sono poi delle riaperture, delle revisioni, no? Lei come osserva questi movimenti?
Ma guardi, in effetti ottenere una sentenza definitiva oggi in Italia è molto complicato, i tempi sono molto lunghi e per avere una certezza giurisprudenziale talvolta occorrono tantissimi anni e talvolta anche non si raggiunge. Faccio un esempio che interessa sicuramente l'opinione pubblica nazionale. Io mi sono interessato alle stragi di Via dei Georgofili e alle stragi del 93, oltre che di Firenze, di Roma e di Milano, quando ero capo del settore investigativo della DIA di Firenze. Ebbene, questa è stata l'unica strage in Italia scoperta, perché in appena 4 anni abbiamo ottenuto una sentenza definitiva su 28 mafiosi appartenenti a Cosa Nostra. Questo è un esempio che quando si trova il filone investigativo giusto e soprattutto un pubblico ministero all'altezza del compito, in quel caso Gabriele Chelazzi, grandissimo magistrato, i risultati si possono ottenere con una certezza non solo fattuale ma giurisprudenziale che, ripeto, in effetti è molto rara a raggiungere. Basti pensare a tutte le stragi in Italia di cui ancora si parla e di cui non si sa chi li abbia realizzati.
Lei, oltre che poliziotto, è anche un abilissimo e bravissimo scrittore, no? Anche solo nel 2022, un paio di anni fa, è uscito I mostri di Firenze e Il patto segreto. Perché ancora a distanza di tanti anni questa vicenda del mostro, e poi sono i mostri appunto di Firenze, colpisce, segna?
Ma guardi, io sì, ormai mi dedico alla scrittura, scrivo thriller che sono pubblicati in diverse lingue, nelle lingue principali, anche in lingua inglese. Però a un certo punto, vedendo che in questa storia ancora si brancolava nel buio, ho voluto scrivere, ritornare sulla vicenda del mostro di Firenze, scrivendo I mostri di Firenze e Il patto segreto. Tutto, per me questo è il libro definitivo. Non credo che si possano ottenere altri risultati. E proprio riferendomi a quanto lei ha accennato all'inizio, a questa possibile riapertura del caso, al ruolo di Lotti, sì. Io ho dedicato un intero capitolo sulla certezza della data del delitto del 1985 e posso spiegarlo sia con gli esiti scientifici all'epoca e sia con le indagini tecniche svolte sempre all'epoca nell'immediatezza che confermano la certezza che il delitto è avvenuto domenica e non il giorno precedente. Addirittura qualcuno l'aveva anticipata 2 giorni prima, la notte di venerdì. Premetto che la scienza è sempre opinabile,
esatto.
Però non può dare una certezza assoluta sul piano investigativo, però ha la sua importanza quando coniugata con i risultati delle tecniche investigative, di quella che a me piace chiamare, e l'ho scritto anche in un libro per l'Università di Pisa, investigazione pura. Allora è importante perché coniugata dà conferma e anche su un valore, su un significato di assoluta certezza a quanto l'investigatore ha raccolto, investigato.
Poi lei ci insegna. Però allora, adesso pare che ci siano delle evidenze diverse da questo punto di vista, appunto queste larve che sarebbero state sviluppate, ci sarebbe avuto più tempo.
Guardi, glielo spiego subito. I cadaveri sono stati scoperti nel primo pomeriggio di lunedì 9 settembre 1985. La donna era all'interno della tenda, l'uomo nel bosco. E sono intervenuti tre periti, tre medici legali, tra cui il professor Mauro Maurri, che era un medico legale di altissimo profilo professionale. Loro hanno compiuto una disamina dettagliatissima, illustrando tutti i parametri teorici, cioè il rigor mortis, l'ipostasi, il contenuto gastrico, per determinare l'ora presumibile della morte. Poi sono passate all'esame dei dati tanatologici sui due cadaveri. Ecco, e quindi il cadavere della donna era nella tenda ed era rimasto nell'angusta tenda, che si trovava allo scoperto, battuta dal sole, in una giornata che si era presentata eccezionalmente calda e che era stata preceduta da una notte molto tiepida. Quindi l'ambiente ventilato e surriscaldato aveva agito come effetto serra, sia per i processi putrefattivi, sia per l'intervento della fauna cadaverica, cioè le uova di mosca carnaia di cui si sta parlando. Poi la donna aveva sanguinato moltissimo dalle ferite e il sangue si era sparso sul cuscino, si era sparso sul lenzuolo, quindi evaporando col caldo, si era creata una situazione ideale per la deposizione di uova di mosca.
Quindi lei... dottor Giuttari, che poi le perizie, cioè giustamente, no, sono... Ci sono perizie e perizie, ecco, poi...
Sì, ma guardi, le perizie, ma l'ho detto prima, sono opinabili, però poi ci sono le tecniche investigative, i risultati, di cui parlerò subito dopo, ecco, per
lei dice scienza e indagini vecchio stampo, come si suol dire.
Cioè, sì, le indagini vanno fatte, sono quelle che mancano oggi. Oggi ci sono casi che potrebbero essere risolti anche con facilità, ma non si fanno più le indagini di una volta. Ecco, non ci sono più quegli investigatori che si sono formati, che sono cresciuti sulla strada, non stando in ufficio e dando
È un po' il paradosso della tecnologia. Abbiamo un'esplosione della tecnologia che dovrebbe favorire il DNA,
utile la tecnologia,
però
nelle indagini è il centro motore è l'investigatore, anche con le sue intuizioni, con il suo lavoro, con le sue qualità, con le sue doti, che fanno la differenza anche tra un investigatore e l'altro.
Dice che la tecnologia senza fattore umano serve a poco, insomma.
Certo, ma è chiaro, ma io credo questo anche nel campo suo giornalistico, non c'è più l'investigazione giornalistica di un tema.
Ci si
affidiamoci chiaro, ecco.
Sì, poi non lo dica ad Alessandro Milo.
Comunque, tornando e chiudendo questa parte scientifica, le dico che i medici quindi si sono basati soprattutto sullo sviluppo dei fenomeni cadaverici sull'uomo, che era all'aperto, era nel bosco, e quindi hanno rilevato che se fosse stato se il delitto fosse stato avvenuto due giorni prima e fosse rimasto in quelle condizioni due notti e tre giorni fino al momento del rinvenimento del cadavere, in quel caso
le condizioni
sarebbero state come vogliono sostenere adesso, invece no, e quindi loro hanno collocato la morte in 16-18 ore prima del rinvenimento dei cadaveri, quindi intorno alla mezzanotte di domenica.
No, ma è chiaro.
Ma dicevo, questo è il risultato scientifico. Passiamo alle tecniche investigative dell'epoca. Subito dopo il delitto, quindi quando si è diffusa la notizia, tre testimoni si sono presentati ai carabinieri affermando che domenica mattina e domenica nel primo pomeriggio i due francesi erano ancora vivi.
Sì.
I due testimoni erano il titolare e il suocero della pensione di Ponte mm-hmm. agli Scopeti, là nei pressi della scena del crimine, sì. Ecco, che hanno dichiarato i carabinieri proprio nell'immediatezza, non sono testi che ho trovato io quando mi sono interessato nel 1995, mm-hmm. hanno dichiarato che le due vittime la mattina di domenica intorno alle 11 avevano fatto una consumazione nel loro bar del locale, certo. E la macchina era parcheggiata davanti al locale. Ma...
guardi, dottor Giuttari, no, noi l'ascoltiamo. Se vuole, visto che poi ne ha scritto tanti libri, approfondiremo. Adesso purtroppo i tempi radiofonici mi dicono che ci dobbiamo fermare, ma è molto interessante il discorso perché, insomma, appunto c'è il rischio in Italia poi sempre di riaprire vicende che sembrano chiuse, ma noi la ringraziamo molto. Michele Giuttari, ripeto, è l'ex capo della squadra mobile di Firenze, ha scritto numerosi libri e scrive numerosi libri, thriller e non solo, sul mostro di Firenze. Ma vedo una Deborah Rosciani e un Mauro Meazza.
Ha detto che non ci sono più i giornalisti di una volta, lui, hai sentito?
Per esempio.
Chissà se Deborah Rosciani è di una volta o di adesso, chi lo sa.
Sono una giornalista un po' attempata, diciamocelo.
No,
sì, dai.
No, è di adesso perché adesso c'è la borsa. Vai, vai.
Nessuno. 100 Milan.
Vuoi diventare il mago del foro? Usa il trapano Draghi. Draghi, trapani per i numeri 1. Ricordati, puoi trovare i prodotti Draghi nella premiata ferramenta Bonetti, Piazzale Udine, Milano. Draghi, lavora per te.
Ridai il cappello a Manera, va, che deve aver preso freddo in testa. Cioè, Manera che dice alla redazione che non ha voglia di lavorare.
Oggi Miriam Lucchetti ci allieta con la straordinaria voce di Giuni Russo.
Rispondi tu.
Perché domani ricorre l'anniversario della scomparsa
14 settembre 2004.
Vabbè, dai, qualche ascoltatore. C'è Pierangelo da Pavia. Buongiorno, Pierangelo.
Buongiorno. Prego. Io volevo intervenire su quello che aveva detto la Salis per quanto riguarda le occupazioni.
Sì.
Penso che una boiata così grossa non si sia sentita da tempo. Avere una casa è un diritto, per l'amor di Dio, però è anche un dovere guadagnare per riuscire a comprarsela. Allora, tutti quegli operai, tutte quelle persone che hanno fatto sacrifici negli anni per comprarsi un appartamento, sono dei poveri stupidi?
No, questa cosa infatti nessuno l'ha detta.
Ha detto che è giusto occupare degli appartamenti. Ci sono persone che con i sacrifici hanno comprato un appartamento dove abitano e un appartamento che è andato in affitto per avere un piccolo reddito.
Sì, sì, ma
l'appartamento non paga più nessuno.
Le parole che ha detto sono anche riascoltabili. Ha detto e sostiene che ci sono situazioni, secondo lei, in cui se ci sono case popolari, stiamo parlando delle case popolari sfitte e persone che sono in lista d'attesa ma non vengono assegnate le case, e quindi dovrebbero vivere sotto un ponte per necessità, sto usando le parole di Ilaria Salis, per necessità occupano una casa che altrimenti è vuota.
Ha detto anche che rompono apposta le case per far sì di
non l'abbiamo capito neanche noi, gliel'ha richiesto anche Leonardo, cioè lei sostiene che
Leonardo ha puntato un po' la giostra, ma lei ha mollato il colpo subito.
Vabbè, ma scusi, ma non è che, allora chiariamoci sempre una cosa: quando si intervista una persona, la persona non deve dare le risposte che piacciono a lei, Pierangelo, a me, Alessandro o Leonardo. Dice le sue idee. Cioè, non è che lei la deve convincere a dire no, lei no, Ilaria Salis deve pensarla così. No, la pensa come vuole. E poi lei giustamente. Si fa un'opinione e dice: per me è una boiata quello che ha detto. va bene, siamo qua. È il dibattito.
Però vede che
il dibattito è proprio quello.
Abbiamo dato voce. Abbiamo dato voce anche a lei, anche se la redazione non voleva.
Ma smettila, non è vero. Ma non è vero,
sì,
Pierangelo,
ma lei crede
a Manera.
C'è una voce un po' critica sulla Salis, cosa facciamo? Lo passiamo o no? E la maggior parte non volevano passarlo. Poi hanno detto: ma sì,
smettila, grazie.
È stato un errore la sua telefonata.
Mi sembravi critico anche te, Manera, sulla Salis.
Ma certo,
io sono un po' critico.
I giornalisti fanno anche le domande. Critiche, ma poi le risposte sono quelle che vuole l'interlocutore o l'interlocutrice.
Devo essere sincero, per quello che ho sentito, alcune risposte mi sembravano un po' delle supercazzole, insomma, tante parole che poi non aveva una risposta breve e precisa, però
era la risposta e l'opinione di Ilaria Salis. Sentiamo, grazie, certo. Pierangelo, sentiamo Luigi da Monza, eccoci.
Buongiorno Milan.
Sì.
Allora, mi viene da ridere quando ho sentito l'intervista della Salis. Giusto per qualificare la mia posizione, ti dico che sono un ex antagonista di Katanga. E vedere, a me è dispiaciuto che tu non hai chiesto alla Salis.
Che cosa?
Visto che occupa gratuitamente gli appartamenti,
sì.
Come ha fatto ad andare 2 mesi in ferie? Tutto pagata, tutta spesata.
Non lo so.
No, perché
avrà chiesto
i soldi.
Ma se guadagna 13.000 euro da eurodeputata.
Ma
gli avrà chiesto al papà, ma chi se ne frega? Questa era la domanda chiave da fare.
La fascista con il manganello in mano.
La comunista farà.
Dai, non iniziamo a offendere. Dicono che sono i fascisti, noi fascisti andiamo in giro col manganello. Quindi la fascista con il manganello in mano.
È lei,
con il manganello in tasca.
Ma tu sei ex Katanga, scusa.
No, noi non sono. Io con il Katanga avevo un ottimo rapporto.
Ho capito, sono un ex Katanga.
Un ex antagonista di Katanga.
Antagonista di Katanga, molto bene. Va bene, Luigi, non ho fatto hai capito?
capito, Leonardo, anche tu ti sei distratto, non hai fatto la domanda chiave: perché è andata in ferie 2 mesi? Io 6 settimane, 2 mesi, poi non lo so quanto, un mese e mezzo, 2 mesi, c'erano le foto sul gommone.
Vabbè, ma perché si sa che questa trasmissione è vicina a Ilaria Salis, adesso è inutile.
Ma se tu hai detto che fa le supercazzole, scusa, eh?
No, io non sono parte della trasmissione,
no?
io sono esterno come testimonia. Come testimone la mia tessera di entrata a Radio 24, io sono un esterno.
Ma finiscila, va. Dai, che dopo il traffico secondo me ci allieterai con qualche poesia, dobbiamo elevare un po' il livello culturale.
Giusto.
Uno, nessuno, 100 Milan. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing on the 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 right. If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right. Doing it right.
Guadagnare è un dovere? Guadagnare, cioè lavorare, è un diritto costituzionale, analfabeti funzionali.
Allora, va bene, è il momento in cui
sì,
dobbiamo.
Perché abbiamo parlato
alzare
tutta la puntata di cose complicate.
Ma non dirlo così, come dire, sembra
complicate,
cose noiose anche.
Cioè, no,
è stata
non
una
noiose,
bella
complicate,
puntata.
Complicate.
Ricca di ospiti.
E quindi io vorrei invece riportare un po' di bellezza e
giusto,
di amore anche. L'amore,
giusto,
il sentimento più importante della vita, tramite alcune poesie che ho dedicato alle persone più importanti della vita e che sono il simbolo dell'amore.
Ma sono
e
poesie
una base.
Tue? Poesie tue?
Sì, certo, poesie
bella,
mie.
Bella.
E abbiamo una base.
Beh.
La prima è dedicata alla mamma. Mamma, ricordo dei giorni felici, luce della mia infanzia, conforto delle mie notti insonni, simbolo dell'amore più puro. Sì, purché io non ti disobbedissi, perché altrimenti partivano minacce, schiaffoni, dure punizioni. Quando mi capitava di fare i capricci e tu, dolce mamma mia, dolce, ma fino a un certo punto, brandivi in mano la ciabatta di legno duro, stagionato, severo, e mi dicevi: vieni qui che non ti faccio niente. Io, ingenuo bambinello, ti credevo, ma tu mentivi, dolce, ma bugiarda, mamma mia, bugiarda. Bugiarda, mentivi, perché una volta giunto a te, rapida, si abbatteva la ciabatta sul mio molle fondoschiena, senza perdono, senza quiete, senza pietà. Mamma, dolce mamma mia, abbastanza dolce, anzi per niente. Certo, tu mi volevi bene, molto bene, ma se questo era il tuo modo di mostrarlo, avrei preferito una mamma distaccata, lontana, indifferente. Lo avrei preferito io, ma soprattutto il mio culo. Mi sono un po' amareggiato dopo
sì,
questa poesia.
Mi veniva anche da dire: e tu, bovindo, ti avvicinavi alla mamma.
Devo andare un momento a prendere un bicchiere d'acqua, che mi sono un momento amareggiato. No, sì, non mi sento neanche tanto bene.
No, va bene, Leonardo.
Aspetta un attimo. Che...
Bevi.
Mi sono veramente...
Ti ha suscitato dei ricordi un po'.
Molto amari.
Bevi. Va bene.
Aspetta che ne faccio un'altra, ma non dedicata alla mamma, che mi crea un po' di...
Va un po' meglio adesso, dopo l'acqua.
No.
Va bene. Dai.
Faccio una dedicata al papà, che magari...
Va bene, ok.
Papà, oh papà, quanti giorni passati insieme dall'alba al tramonto, io e te insieme, fianco a fianco, tutti gli anni dell'infanzia mia più pura, io e te papà, sempre accanto eravamo, sempre insieme, ma non a giocare. Ti divertivi tu coi lavoretti di bricolage, con le riparazioni in casa, e il mio ruolo come un servo era reggere gli attrezzi. Tenerti gli attrezzi, io avrei voluto fare altro, correre, giocare, tirare un calcio, un pallone, anche con te papà, ma tu no. Tu mi facevi tenere il martello, il cacciavite, il trapano, la pinza. Per te io non ero un bambinello, ero un tavolino sciocco su cui poggiare i tuoi attrezzi. Tutto il giorno me ne stavo con la pinza in mano ad aspettare che tu me la chiedessi, che noia mortale insieme a te papà. E quanta amara frustrazione, anche perché tu nulla mi insegnavi, reggere la pinza mi facevi e basta, ritenendomi in fondo un buono a nulla, un incapace, un misero inetto, un pupazzo, abile solo a regger pinze. Sicché sono cresciuto, papà, privo d'autostima, o meglio, con l'autostima di un reggipinza. Se per anni sono dovuto andare in terapia, la colpa è anche tua, papà, che null'altro hai fatto che rendermi un fantoccio reggipinza. Pinze e basta nella mia infanzia. Non posso rispondere adesso. Pinze e basta, papà. Però almeno non hai mai alzato le mani su di me, tranne una notte in cui non riuscivo a prender sonno. E tu dicesti alla mamma, o lo riempio di sonniferi o lo riempio di botte. E mamma allora rispose, no, i sonniferi no, che gli fanno male, perché ci teneva a me. E poi il giorno dopo di nuovo, con la pinza. Sono amareggiato ancora di più dopo questo.
Immagino, cosa c'è? Ti sento un po' barcollante quasi.
Mi sento svenire, guarda. Mi direi un'ultima dedicata, sì. Né alla mamma né al papà.
Speriamo, questa, dai.
A mio zio Sebastiano, ho detto Seba.
Seba, vai.
Zio Seba.
A Barisoni?
No, mio zio Sebastiano si chiama.
Scusa.
Zio Seba, quante volte me e mio fratello ci venivi a trovare, ci venivi a divertire, ci venivi a coccolare. Per noi era sempre una festa. Non c'è mamma? C'è zio Seba. Non c'è papà? C'è zio Seba. Che ogni volta ci riempiva di dolciumi, di balocchi, di attenzioni. Io bambino trepidante attendevo il tuo arrivo, la tua dolce venuta, la venuta di zio Seba. Ma poi percepivo, io intendevo, caro zio Seba, che i nipoti tuoi, io e mio fratello, pari non eravamo nell'affetto tuo. Preferivi di gran lunga mio fratello, caro zio Seba, maledetto zio Seba. Quando in strada, negli spensierati meriggi estivi, a entrambi i nipoti offrivi il cono gelato, cioè a lui il frate mio e il gelato, a me solo il cono, vuoto di tutto. E poi ridevi quando io piangevo, zio Seba. Quando c'era il temporale e tu, mio fratello, lo proteggevi col mandorlo di abbracci, a me invece dicevi, corri lesto in giardino sotto l'albero, che lì i fulmini non giungono, zio Seba. Oppure i primi giorni di scuola, zio Seba. Quando ti raccomandavi che mio fratello, prima di attraversare la strada, aspettasse il segno del vigile, a me invece dicevi, fai un bello scherzo al vigile. 6 mesi rimasi in ospedale, zio Seba, e tu solo una volta, frettolosamente, venisti a visitarmi, portandomi quegli sgangherati balocchi che ormai mio fratello non usava più, zio Seba. Io interromperei qui perché non mi sento bene.
Sì. Mi spiace perché dovevi un po' elevare anche. Ma tutto a posto, Leo?
No, non sto bene, guarda. Sento svenire. Se adesso vado a bere un cordiale, un cognacchino, qualcosa.
Vabbè, noi fermiamoci.
Zio Seba.
Ci fermiamo qui, e ci ritroviamo lunedì.
Era meglio non avere lo zio Seba.
Alle 9 lunedì. Ci
peggior ritroviamo. Parente possibile.
Ciao Leo.
Zio Seba.
Mi raccomando,
Zio Seba.